Buongiorno a Davide Giacalone, che ritroviamo per la rassegna stampa. Eccoti.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, allora prima pagina del Sole 24 Ore, piano nazionale di ripresa e resilienza, la sfida del 2022 è investire 27 miliardi e mezzo per avviare 167 progetti, e questo è il piano di rilancio, programmi aumentati rispetto ai 106 dell'anno scorso che erano pari a circa 15 miliardi e mezzo di euro. Il piano di quest'anno sarà del 50% superiore nei progetti e del 77% superiore nella spesa. Se ne parla su diverse prime pagine, anche quella del giornale Giustizia nel caos, il Consiglio di Stato azzera i vertici della Cassazione.
Allora, ieri pomeriggio, ieri verso sera, è successo qualcosa di enorme in Italia e mi stupisce molto che quotidiani come Corriere della Sera, Repubblica, addirittura la mettano, diciamo, nelle pagine interne come notizia secondaria o di cronaca o particolare. È una cosa enorme, cioè il Consiglio di Stato, ovvero i vertici della magistratura amministrativa, ha decapitato la Corte di Cassazione, cioè i vertici della giustizia penale, definendo illegittime e annullando le delibere che risalgono al 2020 del Consiglio Superiore della Magistratura, quindi dell'organo costituzionale di autogoverno della magistratura, perché quelle nomine risulterebbero, leggo testualmente nella sentenza, manifestamente irragionevoli e difettosamente motivate. Beh, è una forma di autodemolizione della giustizia, una dimostrazione di decomposizione del corpo della giustizia che richiede una immediata attenzione da parte del legislatore, non del governante, perché c'entra niente il governante, ma il legislatore certamente sì, pone un problema enorme, guarda caso, al Quirinale, cioè al punto di equilibrio dei poteri in Italia, il tutto la settimana prima, perché la settimana prossima si fa l'inaugurazione dell'anno giudiziario, che per carità è un rito inutile, totalmente, sono anni che è totalmente inutile, ma sarebbe il posto dove i decapitati dovrebbero prendere la parola. Questa è la scena. Ora, voglio dire che tutto questo non crei un allarme enorme dal punto di vista, diciamo, dell'informazione, ma anche dal punto di vista della politica, perché adesso ci arriveremo, per carità, ma tutti a parlare di quello si candida, la riserva, non la riserva. Ragazzi, ci sarebbero alcuni dettagli, come per esempio la giustizia in palese manifesta decomposizione.
E di politica si parla anche sulla prima pagina della Repubblica, ci soffermiamo su questo quotidiano, titola così: la corsa al Quirinale, prigionieri di Berlusconi, il prossimo test del governo, la revisione degli stati dell'Unione Europea. Andiamo però nelle pagine interne, precisamente a pagina 25, spazio alla cronaca. In cattedra con un curriculum falso, la Sapienza sospende il professore per 4 mesi, non potrà insegnare e non percepirà lo stipendio.
Allora, naturalmente questo non è un caso neanche lontanamente paragonabile a quello di cui ci siamo appena occupati, cioè del Consiglio di Stato che decapita la Cassazione, però sapete, l'università, poi ci si forma all'università, tutti i giuristi sono prima ovviamente laureati in giurisprudenza, in questo caso siamo nel campo della medicina, però sempre le regole dell'università sono professore e poi primario, per questioni che riguardano la bocca, ma sì, lo facciale, perché? Cioè, perché l'hanno nominato sulla base del curriculum, quello che ha perso, perché è andato avanti questo, ha fatto ricorso e non se lo sono filato, poi dopodiché ha continuato nel suo ricorso e si è accorto, cioè ha potuto documentare che quello che sta scritto nel curriculum del vincitore è in parte falso, cioè, non è mai vero, non era vero. E a quel punto l'università, la Sapienza, non ha potuto non prenderne atto e perché c'è stata la sentenza e hanno ritenuto di avviare un procedimento disciplinare. La cosa che trovo comica, per cui segnalo un po' questa notizia, è che per quel che riguarda i concorsi futuri, la Sapienza dice: non ci assumiamo la responsabilità di quello che c'è scritto nel curriculum vitae. E scusate, e allora perché lo chiedete? Invece si fanno i controlli sui curricula, i curricula si controllano, non è che c'è scritto qualsiasi cosa, ma financo nelle application per gli studenti che vogliono andare all'università negli Stati Uniti, che tu ci metti il curriculum, lo fai tu, ci metti quello che ti pare. Però ogni tanto fanno una, dice, ho lavorato presso Apple, fanno la telefonata dicendo, ma è vero che il signor tale e tale stava presso voi? Sì, arrivederci. No, arrivederci al signore, non lo prenderemo mai perché è un bugiardo. Che non si faccia per i concorsi universitari lo trovo singolare.
Il Corriere della Sera, Berlusconi alla prova dei voti. Berlusconi è anche nell'apertura del Fatto Quotidiano. Figura adatta, succede davvero, il centrodestra candida via al Quirinale. Figura adatta, appunto così lo definiscono Salvini e Meloni. Corsa al colle, Tajani, Salvini e Meloni scelgono il fondatore della coalizione. Conte, due punti, nome irricevibile. Nelle pagine interne, invece, nelle pagine di economia, si torna a parlare di Caltagirone e Generali. Sarà sfida col PD list. E si accende il faro di Consob e Ivas. Il titolo in borsa cede l'1,6%, le accuse di Caltagirone, la replica e la scelta di Benetton. Di cosa si tratta? Perché, Davide, mi sembra una cosa molto confusa con tanti attori in campo.
Allora, Generali è una grandissima compagnia assicurazioni, una delle più grosse, diciamo, società quotate nella borsa italiana, internazionale. Dentro Generali, Mediobanca sostanzialmente, diciamo così, la amministra, la controlla, ma non ha, ha solamente il 12.82%, invece due gruppi, Caltagirone e Del Vecchio, si mettono assieme per provare a scalzare Mediobanca nella gestione di Generali. L'ho detta molto rozzamente, ma insomma la gara è acquistare acquistare le azioni per contare. Pensavano ad avere superato Mediobanca, non è andata così, perché, diciamo, con un artificio Mediobanca intelligente, tatticamente valido, si è fatta prestare delle azioni, quindi sta ancora in maggioranza. Caltagirone si dimette dal consiglio d'amministrazione, la guerra si prepara per l'assemblea di aprile. All'assemblea di aprile le truppe si sfideranno. Tenete presente che Mediobanca e Caltagirone Del Vecchio, tutti messi assieme, non fanno il 30% più o meno, sì, delle azioni. Il resto è sul mercato, da cui appunto l'attenzione del mercato a quello che succede. Dice Ivas è l'istituto che vigila sulle assicurazioni, fa bene. Consob dice ha acceso un faro. Allora, questa storia di accendere un faro, io non so se tutti quanti sono o vi siete formati alle canzoni di Battisti e Mogol, Affari spenti, e vi è rimasta sta fissa del faro. Ma il faro era la storia che si inventò Borrelli, diciamo, ha acceso un faro. Non è che accendi un faro, è il tuo mestiere, stai lì solo per questo, diciamo, la sua unica ragione di vita della Consob è controllare la regolarità di quello che avviene sul mercato, senza accendere i fari, cioè è proprio il mestiere. Oh, con l'occasione, visto che ci avete le mani sul cruscotto, ci sarebbe team, continuano a girare voci infinite, non sospendete la titolo quella della contrattazione di team, dopo se che ha un mese che sta senza amministratore, in preda alle voci più totali, gente che dice stiamo raccogliendo i soldi, forse la scaliamo, forse no, c'è un'opa, non c'è. Se non accendete su team, temo che, diciamo così, poi ci potete mettere un lumino sul generale.
Abbiamo letto, Davide, la prima del Sole 24 Ore. Torniamo a parlare di piano nazionale di ripresa e resilienza, perché l'accelerazione di cui parlavamo prima, l'aumento degli obiettivi, è legato alle spese per la svolta verde che aspettiamo da parecchio tempo e il digitale. Intanto c'è un accordo tra Draghi e ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, per ridurre, accorpare e qualificare le 36.000 stazioni appaltanti.
Oh, questa storia delle stazioni appaltanti ne parliamo, cioè non si riesce a ridurre questa roba qui. 36.000 stazioni appaltanti sono una demenza. Dentro sono troppe, non riesci a controllarle, non riesci a dare un minimo di unità. Allora, il concetto qual è? È che una delle cose che va fatta, insieme all'afflusso di questa imponente di quattrini europei di cui l'Italia potrà giovarsi, se sarà capace di giovarsi, dovrebbe essere la ristruttura. Non stavo dicendo la riforma, ma neanche ormai riforma non significa niente, la demolizione e ricostruzione di questi meccanismi. Questo però comporta un impegno di stabilità e di continuità che non riguarda i prossimi 3 mesi, riguarda come minimo i prossimi 3 anni. Questo è il tema a cui sono chiamati. Quindi, anziché domandarsi la mattina ma che farà Draghi fra una settimana, il tema è: ma le forze politiche sono in grado di, della maggioranza naturalmente dico, sono in grado di dire ragazzi noi continueremo a sfidarci, ma da quando da quando smetteremo di essere, o non smetteremo mai di essere assieme, o da quando smetteremo di essere assieme, comunque chi vincerà continuerà, perché sennò tutto questo casca giù, eh?
Un po' di Covid dalla prima del Corriere della Sera, lo stop del CTS, virus, il bollettino resta invariato, un sondaggio Italia divisa sulle misure. La troviamo anche sulla prima del Messaggero che apre comunque con le bollette. Ecco il piano Draghi, cambia il metodo di contare i positivi, i medici dicono è un errore.
Allora non è che se cambi il modo in cui conti le cose non cambiano le cose. Cambia il modo in cui le hai catalogate, vale per qualsiasi cosa, i numeri sono una cosa molto bella, però diciamo così, non è che cambiano la realtà. Allora a cosa si riferisce questa, cioè, perché poi si riesce a mettere in polemica anche quello che non dovrebbe essere, si riferisce a questo, casco, mi faccio male a una spalla, mi rompo qualche cosa e allora vado al pronto soccorso, al pronto soccorso come prima cosa mi fanno il tampone. Ah, ci picchia, ma questo è positivo al Covid, il reparto Covid. Sì, il reparto Covid, ma io mica sono venuto per il Covid, io sono venuto perché sono cascato e mi sono fatto male a una spalla. E quindi in che contabilità vado? Vado in contabilità Covid. Dice no, adesso non li mettiamo più in contabilità Covid, perché questo falsa i numeri, li mettiamo in contabilità traumatologia. Però c'è il Covid. Sì, ma sempre in un reparto dove non sono insieme agli altri mi devono mettere dal punto di vista della condizione. Allora, quello che tutti dobbiamo metterci in testa è che il problema non è il modo in cui conto le cose e ciò che ne deriva dal punto di vista di giallo, rosso, verde del colore della regione. Il problema è come faccio a limitare il numero dei contagi, naturalmente soccorrendo quello che si è rotto la spalla, anche se è positivo, ma mi pare ovvio, insomma, ci mancherebbe altro. Questo comporta naturalmente la diffusione del vaccino e il mantenimento di alcune precauzioni, sempre la stessa roba, ma insomma, se le conti in un modo o in un altro, il risultato noi non cambia eccessivamente.
Ritorniamo alla politica, Davide, ne parlano sulle prime pagine di tutti i quotidiani, praticamente ci soffermiamo sulla prima del Giornale, l'ora del Cavaliere, si parla quindi di corsa al Quirinale, il centrodestra sceglie Silvio, la coalizione unita propone la candidatura al Quirinale di Berlusconi, figura adatta, sciolga la riserva.
Cioè il centrodestra si è riunito e propone a Berlusconi di fare il candidato al Quirinale, cosa che aveva proposto Berlusconi al centrodestra e diciamo, quel recalcitranto ha dovuto subirlo. A Berlusconi non ha detto di tutto nella vita, ma riservato non gliel'aveva mai detto nessuno, diciamo così. Quindi il concetto che debba sciogliere la riserva lo consideriamo, diciamo così, un atto di comicità ieri, vuol dire soltanto che mancano ancora dei giorni e la partita è ancora aperta, tutto qua.
Davide, prima pagina del Giornale, più in basso, abbiamo ancora qualche minuto. Nicola Porlo parla di trappola del nuovo fisco, ecco chi pagherà più tasse. Allora, noi ne abbiamo parlato parecchio nelle ultime settimane e qui si scrive la riforma delle aliquote e il ceto medio, cioè come se ci fossero dei grandi esclusi dall'ultima riforma. Sei d'accordo? Secondo te come stanno le cose?
No, nessuno, sulla questione IRPEF nessuno paga un centesimo di più, diversi pagano un po' di meno. L'alleggerimento si concentra nelle fasce fino a 45-50 mila euro, fino a... Poi sì, ovviamente essendo scoglioni si riflette anche sulle fasce superiori, ma diventa insignificante, mentre per le fasce inferiori è aumentata la no tax area per i non pensionati, quindi un beneficio, e diminuiscono la seconda e la terza aliquota, che quindi assolutamente pagano di meno. Per il resto non so che calcolatrici si usi.
Davide, a proposito di calcolatrici, di numeri e anche di previsioni, ne abbiamo parlato domenica scorsa nell'Indignato Speciale. Come era ovvio, come scrive oggi La Verità, sto parlando di Covid e scuola, è scoppiato un macello. Tu hai davanti una donna distrutta, te lo dico Davide, siamo già in DAD, siamo già corsi a fare i tamponi introvabili e siamo quarantenati di fatto, ho dovuto spostare anche la seconda dose, il richiamo richiamo del bambino, perché di fatto considerato quarantenato perché c'è stato questo contatto in classe con una bambina che è risultata positiva, pare lo fosse poi precedentemente anche.
Però vogliamo dire quindi c'è
persona.
Stato un solo caso di positività?
No. Allora, uno che non si è capito bene chi fosse, poi da lì è partito il giro di tamponi ed è saltata fuori una bambina totalmente asintomatica in una classe di 21 alunni. Quindi tutti a casa.
Tutti a casa.
Corsa ai tamponi introvabili, la DAD che non funziona, genitori sclerati e tutto quello che ne consegue, come nel mio caso, ma non sarò l'unica, il dover rinviare la seconda dose di vaccino col rischio, come mi spiegavano ieri il numero verde della Regione Lombardia, di uscire dal ciclo vaccinale, cioè di aspettare troppo tra la prima dose e la seconda. Detto questo, mi appoggio alla verità, famiglia in disarmo, come era ovvio, pure la scuola è in DAD di fatto, in milioni a casa. Davide, indignati un po' con me.
Ma intanto, diciamo così, bisogna suggerire al figlio i contatti con le bambine sono sempre pericolose, quindi diciamo di stare attenti. Ma a parte gli scherzi, il concetto è questo. Ma non è che se tu avessi affondato la nave prima di salpare, non aprendo le scuole, ti saresti salvato dal fatto che poi alcune classi devono andare in DAD. Cioè, non è che se rimaniamo tutti a terra cioè, cambia qualche cosa. Quello che effettivamente è diciamo così, insopportabile è la difficoltà di accesso ai test. Tra l'altro questa settimana c'è stato anche un emendamento sulle parafarmacie che volevano fare i tamponi,
sì, che non è passato però.
Appunto, ma perché? Cioè, ci sono quelli che uno può fare da solo, invece quelli in fondo niente. C'è questa forma di chiusura che rende un po' più complicate le cose, però bisogna anche guardare all'esperienza che si fa altrove. Dovremmo essere vicini ad aver superato o comunque ad aver raggiunto il picco, quindi un po' di pazienza e se ne uscirà.
Allora, noi continuiamo intanto, Davide, la nostra corsa, la nostra marcia di avvicinamento all'elezione del presidente, del prossimo presidente della Repubblica. Il primo scrutinio, lo ricordiamo, sarà il 24 di gennaio alle 3 del pomeriggio e continuiamo una marcia che abbiamo iniziato già da qualche giorno per ripercorrere la storia dei presidenti della Repubblica. Ieri abbiamo parlato della presidenza di Antonio Segni, brevissima, quasi 2 anni e mezzo. Siamo arrivati al 1964. Il presidente di cui ci parlerai oggi, Davide, è Giuseppe Saragat.
Giuseppe Saragat fu diciamo esponente socialdemocratico, uomo della Resistenza, fu eletto al 21esimo scrutinio grazie a una trovata tattica sua, perché all'inizio i candidati erano Saragat, per l'appunto, per le sinistre di governo, i sinistre che governavano, Leone, Giovanni Leone per la Democrazia Cristiana, mentre i comunisti votavano Terracini. Siccome la cosa non si schiodava, allora Saragat ebbe la buona idea di dire: io mi ritiro e candidiamo Pietro Nenni. Questo fece l'unità a sinistra, che tutti votarono Nenni, però ovviamente non avevano ancora i voti per eleggerlo, quindi quando si sfiancarono di votare da una parte Leone e dall'altra Nenni, il risultato che si ripresentò sulla scena Giuseppe Saragat e fu eletto presidente, anche perché nel frattempo nel 1964 era passato Natale, quindi diciamo così la cosa cominciava a complicarsi. 21esimo scrutinio, è stato eletto. Leggo qualche volta dichiarazioni di oggi contemporanee che dicono: al Quirinale non c'è mai stato un leader politico. Alla faccia, il signor Giuseppe Saragat il partito l'aveva fondato, si chiamava il PSLI dopo la divisione socialista, poi prese un altro nome, il Partito Socialdemocratico, quindi il PSD, e comunico a quelli che veramente hanno litigato con la storia che è stato anche l'unico presidente della Repubblica che, quando smise di fare il presidente della Repubblica, tornò a fare il presidente del Partito Socialdemocratico. Quindi dire che non c'è stato di leader politici mi pare una tesi molto forte. Il sogno di Saragat è sempre stato per la sua vita l'unità dei socialisti, ma l'unità dei socialisti in chiave atlantica, occidentalista, tant'è che i comunisti lo accusarono sempre e lo accusarono costantemente durante la sua presidenza di essere un complottista al servizio degli interessi degli Stati Uniti d'America. Da presidente introdusse un'innovazione, i mandati vincolanti. Fino a lui si dava il mandato a costituire un governo, cioè il tizio è incaricato di formare il governo. No, lui introdusse il mandato vincolante: ti incarico di formare quel tipo di governo, se ci riesci bene, se non ci riesci te ne vai. Parlò molto, però si intromise poco nelle questioni politiche. Parlò molto, ma parlò di resistenza, di lavoro, della patria, e mandò molti telegrammi, che era il suo modo di comunicare, tant'è che quando l'uomo sbarcò sulla Luna, Armstrong sbarcò sulla Luna, non so se vi ricordate, le immagini in bianco e nero sfarfallavano un poco, a un certo punto comparve un piccolo bagliore bianco sulla mano di Armstrong e forte braccio sull'Unità scrisse: è il telegramma di Giuseppe Saragat, è riuscito a mandarlo anche all'uomo sulla Luna. Purtroppo, diciamo così, la sua presidenza, diciamo, tramontò senza che lui fosse riuscito a realizzare quello che voleva, cioè una sinistra democratica occidentalista di governo.
Un progetto come tanti se ne sono provati, che poi non è andato in porto. Avremo modo di parlarne comunque.
Come Navigator.
Sì, proprio la stessa cosa. Esatto.
Non esatto, così via. Ecco qui la povero Giuseppe Saragat, che si rivolta nella tomba.
Ucciso con due parole.
Con il massimo rispetto sia per Saragat che per i Navigator, forse il paragone è leggermente azzardato. Davide, la nostra corsa continua comunque domani, come anche la rassegna stampa che si ripropone puntuale alle 7:10. Intanto, buona giornata, buon sabato e buon lavoro.
Grazie e buona radiovisione a tutti.
Parliamo anche di questo, di sapori, di odori, tutte cose che fanno parte, perché mi guardi così, di un rapporto amoroso.
Caldo, stamattina?
No, perché l'avete presa male, la state gestendo malissimo e la vostra inesperienza di implumi e imberbi viene tutta fuori questa mattina, ma ho un rimedio per voi. Sono rivolto a un'esperta, si chiama Teresa 5, è attivissima sui social. Adesso con questo libro Amorologia ci spiegherà un sacco di cose. Amorologia, guida quasi imparziale alle relazioni e al sesso. Edito da Longanesi. Teresa, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Senti Teresa, devi innanzitutto spiegarci una cosa: ma perché abbiamo questo problema a dire la parola sesso?
Esatto, infatti una delle riflessioni del libro è proprio sulle parole. Se posso permettermi alle 7:45 di mattina introdurre uno dei temi, è proprio quello del sesso orale, per il quale non andrò oltre qua, cerco di stare, però per il quale non ci sono delle parole, soprattutto per quello che riguarda la donna, italiane per descriverlo, eppure voglio dire che è una pratica che si fa, è normalissima volendo, ma non c'è nemmeno una parola, bisogna utilizzare il latino per dire. Sì. Anche le parole che riguardano altre pratiche sono sempre o grottesche o ridicole, insomma, sono un po' parole da barzelletta, come se la sessualità non si potesse, diciamo così, affrontare in maniera semplice, liscia. C'è proprio un mega tabù e quindi mi sembrava il caso di parlarne di queste faccende, per questo anche l'idea del libro.
Che poi a volte il sesso è un tabù non solo magari appunto tra i ragazzi, le nuove generazioni, ma lo è proprio tra le coppie, cioè c'è difficoltà a parlarsi in maniera chiara per dire i propri desideri, cosa ci piacerebbe ricevere o ci piacerebbe fare, giusto? In che modo si può gestire una situazione di imbarazzo che a volte si crea anche in una coppia che sembra essere consolidata?
Sì, questo è quello che ho verificato anche io facendo prima del libro una serie di monologhi su tematiche sessuali, anche ironici, scherzosi, che però andavano a toccare dei punti dolenti. Ho notato che tantissime donne mi scrivono per ringraziarmi, come se avessero proprio bisogno che l'argomento venisse tirato fuori, insomma, che venisse sollevato. E io mi stupisco perché giustamente, come dicevi tu, magari sono anche donne non per forza giovanissime, quindi inesperte o all'inizio, no? Sono magari già anche in relazione di coppia e uno dice: ma come fai a stare in coppia e a non affrontare certe tematiche? Invece è così, e questo viene sicuramente da tutta una serie di tabù e di repressioni, soprattutto relative alla sessualità femminile, ma più in generale, insomma, alla sessualità, che in Italia, e non solo, ma noi atteniamoci all'Italia, visto che qui siamo, ci portiamo addosso, ci portiamo dietro, e quindi sembra una tematica ancora così difficile. Per cui, insomma, parlarne è sicuramente utile.
Ed è già un primo passo. Teresa, ti faccio questa domanda: e può esistere, siccome parliamo nel tuo libro Amorologia di amore e di sesso, ci può essere amore senza sesso e viceversa, cioè sesso senza coinvolgimento amoroso?
Allora, io questi temi un po' li ho affrontati perché mi sono documentata, al di là della mia esperienza personale, che insomma interessa fino a un certo punto, mi sono resa conto che sì, può esistere, cioè ci sono persone che praticano la sessualità svincolata e sganciata da un sentimento amoroso, così come ci sono persone che invece vivono la relazione di coppia e d'amore anche invece senza praticare la sessualità. Io penso che dipenda molto anche dalle fasi della vita e dalle caratteristiche di ogni persona, cioè è giusto che ognuno viva l'amore e la sessualità secondo i propri desideri e le proprie inclinazioni, serenamente.
Teresa, io leggo una definizione riferita al tuo libro Amorologia. Questo territorio dell'amore è un po' come la Palestina, mista con il Tibet, il Pakistan e la Siria. Ha dei confinanti bombaroli, insidiosi, alcuni addirittura in guerra. A cosa ti riferisci?
Beh, qui ci sono due letture. Cioè, da un lato mi riferisco al fatto che purtroppo si parla anche sui giornali spesso di amore quando invece le dinamiche in ballo sono altre, cioè quando viene fuori, non so, violenza, aggressioni, cose brutte, diciamo così, si titolano chiamando in ballo l'amore, la gelosia, una relazione, la passione. In realtà quando c'è violenza, non ecco perché ho citato questi paesi e la cosa delle guerre. L'altro motivo è che io volevo un po' spiegare che siccome l'amore non si spiega, l'unico modo che io avevo per affrontare questa tematica è camminare sui confini, sui bordi e vedere dove è che siamo ancora nel territorio dell'amore e dove invece ne usciamo, cioè quando è che una relazione, infatti affronto anche il tema delle relazioni tossiche, delle difficoltà a gestire, e lì è quando si esce dal territorio dell'amore e si va su un terreno che è quello di manipolazione, quindi di nuovo una qualche forma di violenza o di sopruso, ecco, in questo senso.
C'è tanto da imparare, no? Nel tema amore, anche sul tema sesso, perché no, lo potremo fare anche grazie al tuo libro, lo ricordiamo ancora una volta, Amorologia, una guida quasi imparziale alle relazioni e al sesso, edito Longanesi. Grazie Teresa Cinque per essere stata qui in diretta con noi.
Grazie a voi, buona giornata a tutte e a tutti.
Raffreddiamoci un po', andiamo sulla neve, continuiamo a raccontarvi la Coppa del Mondo di Sci con la viva voce degli atleti della Federazione Italiana Sport Invernali e soprattutto la voce della nostra testimonial Sofia Goggia, ascoltiamola.
Amici di RTL, buongiorno da Sofia Goggia, siamo qua in Austria ad Altmark Zauhense. Quella che vedete là dietro, questa è la pista dove correremo questo weekend. Sabato la discesa, domenica il super gigante, noi ragazzi stiamo bene, arriviamo su quelle che hanno fatto gigante da un weekend non facilissimo a Kranjska-Gora, ma complimenti alla nostra Barta Bassino che sta iniziando a trovare veramente fiducia in ottica dei giochi olimpici di Pechino. E noi ragazzi in velocità stiamo bene, abbiamo disputato delle belle prove, la pista ci piace, neve compattissima ed è un bel pistone tutto da sciare, quindi seguiteci in questo weekend, discesa oggi ore 10:45 e fateci in bocca al lupo. So che i giochi olimpici si avvicinano, ma noi vogliamo procedere di giorno in giorno, avremo 3 weekend di velocità, questo ad Altmark, Cortina, dove vi aspettiamo numerosi nonostante la capienza sia al 50%, ma vi vogliamo attorno alla pista, accanto a tutte le reti. E poi l'ultimo weekend di Garmisch, prima di volare poi in Cina. Grazie.
Meno di 10 giorni al primo scrutinio per eleggere l'uomo o la donna che dovrà succedere a Sergio Mattarella come capo dello Stato.
Ma noi adesso non vogliamo entrare nel merito delle scelte, delle proposte politiche e dei valzer dei nomi, noi vogliamo proprio entrare al Quirinale, perché stiamo nominando tantissimo la corsa al Quirinale, ma che cos'è il Quirinale? È un palazzo che adesso visiteremo in un certo senso insieme al professor Ivan Drogo Inglese, presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano, la consulta permanente plenaria composta da 150 rappresentanti delle più autorevoli organizzazioni private e pubbliche che operano nel settore del patrimonio. Barone, buongiorno, benvenuto e grazie.
Buongiorno a voi. Se mi chiama Barone parlando di un palazzo repubblicano, però
andiamo in un conflitto, qua arriva la breccia di Porta Pia, è un casino, quindi stiamo attenti. Allora, entriamo al Quirinale, partiamo proprio dal nome. Perché si chiama così?
Si chiama Quirinale perché prende il nome da uno dei sette colli di Roma, il Quirinale, il Viminale, un altro, il Campidoglio, insomma sono sette e rappresentano il nucleo centrale della città.
Tante le curiosità riguardo appunto questo argomento e questo luogo in particolare. È visitabile? Perché so di iniziative, in particolar modo digitali, anche abbastanza recenti, che hanno permesso ai più curiosi di poterlo visitare, ma è un qualcosa che si può fare anche fisicamente?
Assolutamente sì, oggi è possibile visitarlo virtualmente, ma è possibile anche visitarlo di persona. Si può visitare il piano terra, il piano nobile, i giardini, le scuderie. Diciamo che la visita ovviamente è gratuita e bisogna prenotarla. Per visitare diciamo l'interno occorre più o meno un'ora e mezza, che diventano due ore anche con i giardini. È una visita che consiglio perché è molto bella.
Anche perché sicuramente insomma la struttura e anche la posizione sono sicuramente d'eccezione.
Non c'è parcheggio.
Una domanda allora, insomma tutti quanti si chiedono quali saranno chissà i segreti del palazzo. L'ambiente forse più bello, perché noi siamo abituati a conoscerne alcuni, quelli dove c'è il giuramento del governo, se non sbaglio il salone delle feste, la sala stampa, insomma quelli che più spesso vediamo magari in televisione o sui social. Ce ne sono però alcuni magari meno conosciuti che però forse sono i più belli.
Guardi, io le posso esprimere il mio giudizio. Il Quirinale è un palazzo molto grande, ha circa più di 1000 ambienti. La stanza che io prediligo è la biblioteca Piffetti. La biblioteca venne costruita, realizzata nel 700 per un'altra dimora sabauda, la Villa della Regina a Torino. Poi nell'Ottocento venne smontata e rimontata al Quirinale. Prende il nome da un famoso ebanista, Piffetti, un ebanista piemontese. Ecco, io credo che quella sia una degli ambienti più suggestivi, peraltro non è sempre visibile anche nelle immagini, ma è uno degli ambienti visitabili.
Beh, io ho bisogno di qualche spiegazione. Al Quirinale ci lavora e basta il Presidente della Repubblica o ci vive? È obbligato a viverci o può scegliere di vivere altrove?
Allora, il Quirinale innanzitutto è una grande azienda, un'azienda con 700 dipendenti, è un'azienda che è un edificio che all'interno ha anche degli spazi dedicati proprio al presidente, alla vita privata del presidente. E il presidente non è obbligato a vivere al Quirinale, è suggerita questa soluzione anche per motivi di sicurezza, però nella storia dei presidenti italiani, che come ricorderete sono stati 12, Mattarella è il 12° presidente italiano, alcuni hanno deciso di vivere al Quirinale, altri hanno deciso di vivere nelle loro rispettive abitazioni.
Ecco, e come si fa a sapere quando il Presidente della Repubblica è al Quirinale? C'è un modo?
Beh, piuttosto semplice. Il Quirinale è considerato il colle più alto di Roma e il Torrino, che è la parte dell'edificio più alto, quindi dicono che sia il luogo più alto di Roma, quando sul Torrino sventola la bandiera presidenziale significa che all'interno del palazzo c'è il Presidente della Repubblica.
Manco il principe feudale che arriva e piazza la sua bandiera, la stessa cosa.
Allora, sono consuetudini istituzionali sì, che sono in uso in tutti i palazzi presidenziali e in tutte le regge del mondo.
E che sono rimasti anche al Quirinale. Ci sono alcune domande forse un po' più...
Ti vergogni?
No, però sono curiosità che magari alcuni hanno. Allora, intanto, quali auto ci sono nella rimessa del Quirinale?
Allora, lei deve sapere che quando qualcuno mi chiede se è possibile fargli aprire le porte del Quirinale, spesso la richiesta è rivolta alla rimessa del Quirinale, perché nella rimessa del Quirinale ci sono le auto utilizzate dai presidenti. Ce ne sono decine, a partire dalla prima auto presidenziale, una Fiat 2008 Torpedo, poi la Flaminia che abbiamo visto anche recentemente utilizzata, le Lancia Tema, le Lancia Tesis, fino alla Maserati quattro porte, che era l'auto prediletta dal presidente Sandro Pertini.
Siamo proprio italiani e siete proprio maschi, le macchine. A me mai sarebbe venuto in mente di andare a vedere le macchine che ci sono al Quirinale. Però, da femmina, ho una curiosità. I corazzieri, chi sono? Che storia hanno e quanto devono essere alti?
Allora, i corazzieri sono un reggimento dei carabinieri, sono la guardia d'onore della Presidenza della Repubblica. Prima erano la guardia d'onore del re, oggi appunto della Repubblica, e per svelare, per soddisfare la sua curiosità, un corazziere deve essere alto almeno 1,90 m. Per la verità, però, le caratteristiche devono essere anche fisiche, nel senso che io ho anche amici che sono alti più di 1,90 m, ma non hanno la fisicità necessaria per un corazziere, ecco. Insomma, quindi devono essere anche in forma.
Non è un lavoro per tutti.
Un po' di muscolini li devono avere.
Evidentemente sì. Grazie davvero a Ivan Drago Inglese, che è il presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano. Alcune chicche, alcune perle sul Quirinale, di cui tantissimo stiamo parlando in queste settimane. Buona giornata e a presto.
Grazie a voi, grazie.
Facciamo il punto sulla situazione Covid in età pediatrica. Ne parliamo questa mattina con noi in diretta il professor Marcello Lanari, primario di pediatria dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Buongiorno professore e bentrovato.
Buongiorno a voi.
Eccoci, grazie per essere con noi questa mattina. Abbiamo bisogno di un po' di delucidazioni, perché abbiamo un po' l'impressione che adesso, al di là delle chiusure delle scuole, della DAD e delle polemiche, si poteva chiudere, tenere chiuso, aprire e non aprire, si ha l'impressione che il virus stia correndo velocemente in quella fascia d'età lì. Com'è la situazione in corsia dentro gli ospedali?
Beh, giustamente, come dice lei, il virus corre dove trova delle persone che possono riceverlo, e quelle persone sono tipicamente quelli non vaccinati oppure vaccinati da molto tempo, e i bambini sono ad esempio nella fascia sotto i 5 anni soggetti non ancora vaccinabili. In quella fascia di età il virus sta galoppando, nel senso che noi vediamo molti più bambini di un tempo con infezione da SARS-CoV-2, seppur però con sintomi prevalentemente lievi.
Dottore, poi insomma sappiamo che è difficile fare questo tipo di stime, però spesso alcuni suoi colleghi le fanno, noi le chiediamo un parere, non tanto di farne una anche lei, sul fatto che secondo alcuni tra qualche giorno insomma dovremmo toccare il picco di contagi per poi iniziare a vedere una discesa. Lei che ne pensa, e soprattutto si possono fare previsioni del genere?
Allora, diciamo che ci sono degli epidemiologi che usano dei sistemi davvero molto molto sofisticati, non solo le loro competenze, per dare risposte esaustive e fondate a questa sua domanda. Io penso che finché vivremo in ambienti chiusi, poco aerati, finché non ci sarà un inevitabile rispetto di certe norme, quali un uso veramente maniacale delle mascherine, e finché non ci sarà un'ulteriore fascia di popolazione vaccinata, quindi quella dei 5-11 che è vaccinabile ma ancora in una quota molto modesta, sento che adesso sta iniziando ad avviarci un po' per quella fascia di età la vaccinazione, ma comunque ancora non è vaccinabile il bambino sotto i 5 anni, io credo che il virus continuerà a circolare. Poi se il picco lo raggiungeremo fra una settimana, due o tre, non lo so, però sicuramente la circolazione ancora è molto molto rapida.
Parlando invece degli effetti che causa questo virus, che tipo appunto di effetti può avere sui bambini anche una volta guariti?
Allora, diciamo che noi già dalle precedenti ondate, passatemi il termine poco scientifico, abbiamo visto quella che si chiama sindrome multisistemica infiammatoria, la sigla è MIS-C, cioè una forma per niente banale di infiammazione di vari organi e apparati, tra cui per esempio l'apparato cardiaco, respiratorio, intestinale, con la necessità frequentemente di ricovero, se non addirittura di terapia intensiva. E questa è una sindrome che si manifesta il più delle volte dopo svariate settimane da un'infezione che non necessariamente è stata un'infezione grave, può essere stata anche un'infezione modesta o addirittura asintomatica. Uno dei motivi per vaccinare i bambini è sicuramente anche quello di scongiurare questa sindrome, che è impegnativa e imprevedibile. Poi alcune osservazioni le abbiamo avute anche noi, ma ci sono ormai molti dati in letteratura di come si stia osservando anche nella popolazione pediatrica il rischio di avere quello che viene definito long COVID, cioè degli effetti che si manifestano con una stanchezza cronica, con una difficoltà alla concentrazione, a volte cefalea, malessere, dolore muscolare, sintomi che persistono anche svariati mesi. Questo l'abbiamo osservato anche nei bambini e, come le ripeto, ci sono segnalazioni che continuamente incrementano anche per questo aspetto.
Professore, io le chiedo, se vuole, di raccontarci un po' come sono questi reparti pediatrici COVID, come si vive, com'è l'atmosfera e se poi c'è stato un incremento di casi.
Sì, allora, l'incremento di casi c'è stato. Nella nostra, intanto le posso rappresentare il fatto, facendo parte il nostro ospedale di un gruppo di grandi ospedali italiani sotto la sigla AOPI, cioè Associazione Ospedali Pediatrici Italiani, che la situazione è molto disomogenea, non in termini epidemiologici quanto in potenzialità assistenziali. Ci sono posti che hanno dei veri e propri reparti pediatrici dedicati al COVID, altri come la nostra struttura che gestisce i bambini infetti non dentro il padiglione pediatrico, perché c'è impossibile fare percorsi distinti per gli altri bambini, con gli altri bambini, però con la nostra consulenza in reparti COVID che si sono creati qua dentro. Noi vediamo molti più accessi per infezioni da SARS-CoV-2 in questo periodo, una quindicina al giorno nel nostro pronto soccorso, ma quello che va detto è che la stragrande maggioranza di questi bambini riusciamo a gestirla a casa con il supporto di un continuo contatto telefonico con loro, con le famiglie ed eventualmente dei controlli nei nostri ambulatori anche successivi alla dimissione dal nostro pronto soccorso. Alcuni li abbiamo ricoverati in quella che si chiama osservazione breve, ovvero tenuti in osservazione per 24-48 ore, ma poi per fortuna ridimessi. I pochissimi che abbiamo ricoverato sono stati bambini che incidentalmente avevano anche il COVID. Mi spiego meglio, sono stati bambini che avevano delle altre patologie chirurgici, leucemici, con altre patologie tipo immunodeficit, che arrivando al nostro pronto soccorso per queste patologie venivano testati, come facciamo routinariamente per tutti i bambini che accedono al nostro pronto soccorso, e risultavano positivi. Ecco, si sta selezionando un po' questa popolazione di bambini fragili, come questo è un termine che ormai viene molto frequentemente utilizzato, che sono ovviamente maggiormente a rischio sì, di infettarsi e di avere delle forme gravi.
Parlavamo appunto le famose altre patologie, in realtà qui non parliamo di patologie che concorrono alla malattia, ma che in ingresso poi tramite il tampone che si fa di routine, lo diceva professore, poi si rivelano essere positive purtroppo. Dottore, è stato preziosissimo, abbiamo fatto il punto della situazione per quanto riguarda, ecco, una fascia di cui adesso si parla purtroppo un po' di più, che è quella dei più piccoli per quanto riguarda il COVID. Grazie al professor Marcello Lanari, che è il primario di pediatria dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Buon lavoro e in bocca al lupo.
Grazie, buon lavoro anche a voi.
Stefania Iodice, grazie a te.
Grazie anche a te, Luigi Saltarelli.
Torniamo domani alle 6 puntuali.
E grazie a Barbara Sala. Ciao!